Allora, eccoci in una puntata davvero particolare di 007 in condotta, perché sto per dare il ben ritrovato, come di consueto, al prof. Salmazzo, ma non è consueto il modo, perché abbiamo la professoressa in collegamento telefonico. Buongiorno, prof.
Buongiorno a te e buongiorno anche a chi ci ascolta. È giusto che sia così, perché così diamo anche un pochino il buon esempio che bisogna stare a casa, che abbiamo questi mezzi telematici, dal cellulare al computer a tutto il resto, all'online. Usiamoli, visto che anche se per un minimo possiamo tutti contribuire a cercare di cavarci dei pasticci, no?
Certo, e si fa anche di necessità virtù, prof, nel senso che ci si rende forse maggiormente conto, anch'io me ne sto rendendo conto adesso, di quanto è importante anche il colloquio faccia a faccia. Io e lei da tanti anni conduciamo questa trasmissione guardandoci negli occhi e voglio dire, esatto, capendo anche quello che sta per dire, il modo in cui si dice, no? Allora ci può far riflettere veramente anche a quanto è utile la scuola, quanto è utile il contatto anche umano, e quando non se ne può fare a meno, comunque, come ha detto giustamente lei, c'è la tecnologia, come stiamo facendo noi, giusto? È un po' un modo anche per riflettere, anche per gli alunni, vero o no?
Sì, decisamente, un modo di riflettere per gli alunni e anche per i docenti, cioè prendere quello che c'è di buono, perché sappiamo che non tutti sono tanto favorevoli a cercare di aggiornarsi, sappiamo che i nostri docenti hanno un'età media di 50 anni, eccetera, quindi non sono nativi digitali. E c'è uno sforzo maggiore ad imparare che non per un ragazzino. E quindi riflettere che invece bisogna fornirsi di questi strumenti, perché in certi momenti ci possono essere utili. Dall'altro, rivalutare quello che è, non facciamo tutto a distanza, ma la lezione in classe, guardando i ragazzini, quello che stanno facendo, è importantissima. Perché tu adesso hai detto, noi di solito ci guardiamo negli occhi, è vero, e capiamo, perché i nostri occhi sono una cosa fondamentale, e cosa sta per dire l'altro, se vuole che io continui a parlare, se sta per smettere,
certo,
per telefono non è possibile. E con i ragazzini, il docente che se li vede davanti riesce a rendersi conto se hanno capito, se non hanno capito, se stanno attenti, se non stanno attenti, e poi anche i ragazzi possono alzare la mano e chiedere, cosa che è un po' più complicato con,
certo,
con le learning.
Però, prof, allora, ci sono delle lezioni online, o comunque ci si può guardare dei video online, ci si può documentare, no? Però, per esempio, fare una lezione online di un'ora è pressoché impensabile, ho letto da qualche parte, nel senso che 20 sì, minuti è un po' l'attenzione massima,
sì,
sbaglio, lei che ne,
esatto,
pensa?
Sì, è l'attenzione massima sia nell'online che anche nella lezione reale, oltre che in quella virtuale, perché tutti noi, grandi e piccoli, l'attenzione la teniamo per 20 minuti, poi abbiamo bisogno di cambiare. Non che non possiamo ulteriormente usare la testa dopo 20 minuti, ma c'è bisogno che ci sia qualcosa che come ci risveglia, ci resetta, quindi la battuta, la domanda, l'interrogazione, il fatto di far dire qualcosa, farsi muovere, insomma tutti i trucchi che un bravo insegnante sa. E dopo, quando arriva la lezione della mattina, dura 5 ore, anche per i piccini, non è che non si è sul banco 5 ore, è l'attenzione diretta ad uno che parla che non può durare più di tanto.
Certo. Anche perché se l'insegnante sta spiegando, no? Come diceva lei, guarda anche negli occhi i ragazzi e riesce anche a capire se sta catturando la sua attenzione, oppure se magari ricalibrare un po' il discorso, porre magari la questione in maniera diversa, sdrammatizzare con una battuta, cosa che invece logicamente online non è possibile. Però, come dire, meglio che niente. Però, prof, diceva giustamente lei prima, il 53% degli insegnanti però non ha le competenze digitali, e la scuola ha avuto sì dei fondi, però spesso e volentieri a pioggia. Pare che i computer siano presenti in 9 istituti su 10, ma utilizzati solo nel 33% dei casi. E poi dopo, quando si trova in emergenza così, che succede, prof?
Succede che gli insegnanti di buona volontà si rimboccano le maniche, e siccome di solito in ogni scuola dovrebbe esserci il cosiddetto animatore digitale, cioè quella persona che, uno in ogni scuola, santo cielo, ci sarà, che smanetta di per suo con le nostre macchine telematiche. Ecco, usando quella persona e rompendogli le scatole magari al telefono per farsi dare i consigli, gli insegnanti, buona parte di essi, si stanno dando da fare cercando dal semplice messaggino su WhatsApp caricando su un contenuto all'uso delle piattaforme più difficili se le scuole le ha acquistate o anche tante altre cose che ci sono adesso in giro, riesce a fare qualcosa. Poi ci sarà una parte che si rifiuta del tutto, una parte che usa ancora strumenti di una volta, tipo lasciare nel negozio del paese i bigliettini con scritto l'elenco dei compiti da fare. Ecco,
certo.
Meglio che niente anche quello. Anche noi perché abbiamo deciso di fare lo stesso la trasmissione anche se la scuola è chiusa, mentre quando siamo in vacanza non le facciamo? Perché questa non è vacanza, e per far capire che la scuola c'è, cioè un momento di apprendimento, di serietà in questo momento non deve mancare per i ragazzi, certo. Perché c'è il rischio poi anche, a parte i programmi da finire, quel discorso lì, ma anche per i piccoli, che in fondo non hanno il vincolo dei programmi così stringente come per i ragazzi delle superiori, anche per i piccoli piccoli, e c'è il pericolo che una pausa senza nessun allenamento faccia dimenticare ciò che si è imparato anche a livello di competenze di base, anche a leggere per esempio.
Chiaro, e allora si può fare sì con i compiti come ha detto lei, con i WhatsApp e tutto quanto, ma anche tra virgolette ingegnandosi, no? C'è per esempio, non so, la RAI come servizio pubblico, ma qui volevo anche il suo parere, fa abbastanza per la cultura e per la formazione dei giovani in questo periodo dove magari si sta più a casa, si guarda più la televisione? E un'altra domanda invece, riscoprire anche i valori in famiglia, in casa, cioè giocare magari a carte, a Monopoli, riscoprire quelle cose che solitamente nella vita reale con i ritmi che si hanno diversi si fa fatica, e anche perché si sta magari di meno in casa.
Sì, allora la RAI sta facendo tantissimo, ha modificato il suo palinsesto e dalle 9 alle 14 ogni giorno fino dal lunedì al venerdì e con repliche al pomeriggio sul canale 146 del digitale terrestre c'è di tutto e di più, RAI 5, RAI Storia, e poi c'è tutta la parte della RAI, della, in RAI Play si trova tutto il resto, e poi c'è RAIscuola.it. rai.scuola.it dove si trova di tutto, dei corsi di inglese a Piero Angela, a qualsiasi cosa, che però sarebbe bene non che i genitori e i ragazzi cercassero a caso, ma che fossero gli insegnanti che gli danno l'indicazione di cosa andare a vedere, anche un film per esempio, in modo tale da poter poi condividere, fare dei commenti o dare l'insegnante che dia un ulteriore indirizzo. Per quello che riguarda il riscoprire i valori, cioè, ho trovato su un articolo di giornale qualcuno che suggeriva una cosa molto semplice ma molto importante. Diceva ai vostri ragazzi, fateli più, state attenti che non stiano attaccati ai videogiochi tutto il giorno,
ecco,
no?
Infatti.
Perché magari può essere che gli dico di stare sul monitor a fare i compiti invece di fare i videogiochi. Dategli da fare degli aiuti in casa. C'è talmente tanto da fare che non riusciamo mai a fare. Guarda, da riordinare l'armadietto delle medicine guardando la scadenza e togliendo quelle scadute, a rimettere, al pulire il freezer o il frigorifero, anche a passare l'aspirapolvere. Cioè, perché i nostri ragazzi dai 10 anni in su non possono fare queste cose?
Ha ragione, davvero.
E poi anche se non le faranno bene come la fa la mamma, ma non importa, l'importante è che sono impegnati, vedono anche il valore, imparano anche dei lavori manuali.
E apprezzano anche di più la casa, perché quando ci si mette mano si apprezza ancora di più quello che si fanno. Per esempio anche i ritmi, no prof? Ecco, spesso e volentieri, se c'è la fortuna che uno, tutte e due, uno dei genitori può stare a casa, ci sono anche dei ritmi diversi, no? Prima, voglio dire, anche i pranzi e le cene erano scanditi dai ritmi di chi arrivava, chi veniva e tutto. Se avete accesso di stare più a casa, leggevo proprio anche un articolo, no? Magari anziché cenare alle 9 si cena alle 7 e si va a letto prima, anziché, voglio dire, essere di corsa, giochiamo, facciamo una partita, impariamo a giocare a briscola, voglio dire, si scopre anche che si possono fare tante cose in casa e fuori da una routine quotidiana che la vita ci impone, diciamo così, delle volte, vero?
Sì, e d'altra questo è giustissimo. D'altra parte, però, per il discorso dell'apprendimento dei ragazzini, dei compiti per casa, eccetera, sarebbe bene dare degli orari. Ci sono parecchie scuole che stanno attrezzandosi e stanno dando delle regole per l'e-learning. Tipo, gli insegnanti richiedono ai fanciulli di collegarsi solo nelle ore dell'orario scolastico, cioè grosso modo dalle 8:30 all'1, insomma. non al pomeriggio, per esempio. Già questo ti dà un'idea di essere a scuola, no? Poi purtroppo non tutti hanno tutta la strumentazione necessaria, anche metti che una scuola sia attrezzata con Google, come si chiama, Google Class, mi pare che si chiami, cioè col programma di Google che permette di fare le classi virtuali, no? O Google Meet. Non è detto che a casa i ragazzini abbiano la strumentazione necessaria per poter interfacciarsi con questa cosa, ecco.
Certo.
Quindi il fatto di dirgli anche con un WhatsApp guardate il tale film e poi ditemi cosa ne pensate di le famose domande, chi è il protagonista,
sì, la discussione,
dove si
svolge, certo. Cioè,
e fatelo dalle 9 alle mezzogiorno e poi rispeditemi le vostre domande su WhatsApp, magari fotografando la pagina del quaderno. Credo sia una cosa che possono fare tutti, e ormai nessuno, tranne che nelle valli più chiuse, a nessuno manca WhatsApp, insomma.
Senta prof, e porre dei limiti, per esempio, anche nel guardare la televisione, il rischio è che i nostri ragazzi adesso stiano magari 6 ore al giorno a guardare la televisione, dice vabbè c'è tutta la giornata, o 6 ore al giorno sul tablet, cioè porre dei vincoli anche in questo senso, lei come la vede?
Sì, questo decisamente, soprattutto per i più piccoli. Cioè, non è che tengo la televisione accesa e ci sto davanti intanto che faccio il compito e leggo il libro, no, lo spengo, cioè, o il monitor, e stare appunto attenti, perché già ci stanno troppo i nostri ragazzi, sarebbe meglio limitarli. Poi ognuno vedrà per suo figlio o per il collegamento che propone la scuola cosa fare. Lasciare responsabilizzare i ragazzi più grandi, anzi questo discorso della responsabilità estendiamolo a un discorso di responsabilità civile, non solo verso i compiti, ma verso il famoso discorso che i giovani sono più forti ma possono infettare ed essere veicolo di infezione per i più anziani. Vogliamo parlare un momento di questo discorso, di perché i nostri giovani sono meno, tendono a essere meno responsabili?
Diciamolo.
Allora, perché l'adolescenza è il periodo in cui ancora la parte del cervello che è quella della responsabilità, quella che riflette sulle cose, ancora non è formata. Cioè non è da dargli un colpo, oh che sciagurato, ancora non si rende conto. No, non se ne rende conto per un motivo fisiologico. I suoi lobi frontali, che sono quella parte che ci fa essere meno rischiosi, diciamo, è la parte che in un adolescente si forma per ultima. Cioè lui ha un motore potentissimo di cervello per quello che riguarda il ragionamento e l'apprendimento, poi non ha i freni. I freni sono nei lobi centrali, i quali si formano completamente nemmeno a 15, a 16, a 17, ma alla fine verso i 25. Quindi da questo, che è comprovato dalle risonanze magnetiche con l'imaging, cioè con le fotografie che fanno adesso al cervello e alle sue zone di attivazione, si capisce perché i ragazzini si pongono a rischio, non hanno il concetto di rischio e mettono a rischio involontariamente anche gli altri.
Certo che prof, però questi freni forzati allora possono far crescere più rapidamente, far crescere meglio, cioè vivere un'esperienza così forte come i nostri ragazzi l'hanno in questo momento, cioè loro che sono giovani, pieni di energia, pieni di voglia, mettergli tra virgolette questo freno, ovvio deve essere così perché tutti gli esperti ci dicono che chiaramente i freni vanno messi, limitare la socialità, non si va a scuola, non si va a bere l'aperitivo e quant'altro, possono poi in un secondo momento farli capire ancora maggiormente quanto fortunati siamo nel poter fare le cose che fino a ieri ci sembravano ovvie e scontate, e invece adesso vediamo quanto è bello poter andare dove si vuole e fare tra virgolette quello, quasi quello che si vuole?
Sicuramente, perché la nostra è la prima generazione, pare, di quelli nati, nostri insomma, quelli nati nel dopoguerra, diciamo, no? Ma soprattutto quelli degli anni 60, quindi dai 50enni in qua, che non ha vissuto, cioè ha vissuto un periodo felice, nonostante che ognuno possa aver avuto problemi personali, ma dal punto di vista sociale viviamo nel paese che dicono che è più bello del mondo, con un clima per la fascia in cui siamo che è fantastico,
certo.
E poi non abbiamo subito direttamente guerre,
sì.
Quindi le esperienze forti e negative noi non le abbiamo mai fatte.
Le abbiamo vissute, prof, con l'11 settembre, con la guerra del Golfo, però
sì,
le abbiamo
lontane.
Sempre le abbiamo sempre viste come lontane, ci hanno magari turbato, ma sempre come qualche cosa che comunque era distaccato da noi, nel senso che poi comunque spenta la televisione potevamo comunque andare in giro e fare quello che volevamo. Qui invece per la prima volta la viviamo proprio direttamente, quasi come una guerra,
esatto.
Insomma.
Sì, stiamo attenti perché una guerra sarebbe molto peggio, cioè
certo,
adesso
certo.
Non ci manca mica nulla, ci manca solo il fatto di poter
girare
liberamente, perché ecco, però è il senso del pericolo, la paura di questa cosa invisibile. Quando una cosa invisibile fa sempre più paura, che è il virus, è la prima volta che si fa questa esperienza, quindi senz'altro ci farà crescere, ma bisogna però che cresciamo nel discorso della responsabilità, e per i ragazzi questo discorso qui va fatto esplicitamente. Non possiamo pensare che se lo facciano da soli, bisogna che loro più di una volta fino alla noia ci sentano ripetere che per loro vogliono bene i nonni, bene, allora per occuparsi della salute dei nonni non basta andare a fargli la spesa lasciandola sulla soglia della porta, bisogna anche non andare al bar con l'amico, dove
certo.
Il nonno mica c'è, ma c'è l'amico che può avere l'amico che poi va a casa, tocca il carrello della spesa, che il nonno che non ha l'aiuto va, eccetera, eccetera, no? Quindi ripeterglielo, perché è in questa maniera, con le situazioni vere, e dandogli gli esempi concreti, e ci siamo dentro fino al collo qui, che li facciamo crescere,
esatto,
cioè che
certo.
I loro circuiti neuronali su questi discorsi qua si rafforzano, quindi
prof,
è un momento anche educativo per tutti noi, e speriamo che finisca tutto bene.
Esatto, ecco. Cioè, abbiamo ancora un minuto, prof. Volevo chiedere una cosa. A Roma c'è stato un gruppo di ragazzi che fanno la spesa a domicilio alle persone più a rischio,
sì,
e gli anziani, no?
E
portano a casa, esatto, dai ragazzi del quartiere. Però a sto punto qua allora ci dicono che bisogna limitare al più possibile gli spostamenti e stare di più a casa. Allora questo fatto come lo vediamo? In parte è positivo,
no.
Dall'altra parte però... Cioè, lo stare a casa, voglio dire, anche il bisogno, voglio dire, semplicemente di luce, di vedere il sole. Dobbiamo stare a casa barricati o possiamo anche uscire sul giardino? Secondo lei è utile uscire sul giardino, guardare il sole, mettersi fuori a leggere o fare delle cose utili come queste che abbiamo appena detto?
Guarda, noi siamo estremamente fortunati perché non viviamo in un agglomerato urbano di 1 milione di abitanti dove si vedono solo muri e cemento. Noi basta che ci allontaniamo 100-150 metri da casa, abbiamo i prati e il bosco, dove non incontriamo nessuno oltretutto. Quindi io vedo passare nella strada vicino a casa mia, che è un po' decentrata rispetto al centro di Agordo, mamme con le carrozzine che prima non vedevo passare, quindi vuol dire che la gente si sta muovendo in questo senso, perché prendere aria fa bene, muoversi fa bene, adesso c'è anche più tempo, abbiamo i boschi, abbiamo le montagne, approfittiamone. In città la vedo più dura questa questione, perché nemmeno sul
certo.
Balcone continuano, magari c'è il sole perché c'è l'altro edificio più alto davanti, però insomma ci sono i parchi, ecco, che
esatto.
Se non sono troppo affollati va bene, e non è meglio che vada a fare la spesa al nipote piuttosto che vada a fare la spesa al nonno, e poi gliela lasci sulla porta di casa salutandolo
esatto.
Da lontano.
Prof, io temo che anche per la settimana prossima dovremmo sentirci al telefono, però torno un po' sull'argomento di prima. È bello comunque, cioè, essere fortunati, potersi sentire a voce, poi riscopriremo quanto bello è fare questa trasmissione in studio faccia a faccia, e speriamo che anche i nostri ascoltatori, piccoli o grandi ascoltatori, facciano magari lo stesso in questo periodo, che non tralascino del tutto i rapporti sociali, i rapporti umani, ma una telefonata, un WhatsApp, in qualsiasi maniera mantenersi comunque attivi, vivi e con la voglia di imparare e di crescere, prof. E questo è l'insegnamento che lei, mi permetta, ci dà da tanti anni a questa parte, ogni settimana e anche in questo caso, forse ancora di più.
Vabbè, grazie. Io spero che tutto finisca presto, ma temo che non finirà tanto presto, penso che si scavalcherà Pasqua. Comunque non dimentichiamoci della scuola, che la campanella suoni ancora e che 007 continui, va bene?
Grazie prof, buona settimana.
Anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci, nel senso di a risentirci.
Esatto.